Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
Rieccoci come tutti i giorni con una nuova puntata di Mille Voci. Da Antonio Bolzani un cordiale saluto e benvenuti dunque a questa nuova edizione. Oggi parliamo di acqua azzurra e acqua chiara tra potabilità, igiene e manutenzione degli acquedotti. Parliamo di acqua, o meglio delle acque. L'acqua potabile è sicura e può essere consumata senza alcuna preoccupazione, ma nelle acque di scarico è presente però il nuovo virus. Sono in effetti state individuate dai ricercatori dei due politecnici svizzeri di Zurigo e di Losanna delle piccole concentrazioni. Lo si è potuto fare tramite dei rilevamenti e sono così stati analizzati dei campioni prelevati a Lugano, a Zurigo e a Losanna, nelle prime due città risalenti in parte a febbraio, quando, appunto a Lugano e a Zurigo, sono emersi i primissimi casi di contagio. Già allora il Covid-19 era rintracciabile e questo ha sorpreso i ricercatori. La concentrazione però permetterà di ricostruire l'evoluzione dei contagi e, sperano i due politecnici, di creare anche un sistema d'allarme precoce. Allora, noi partiamo da questo recente studio scientifico sulla presenza dei virus nelle acque di scarico in entrata agli impianti di depurazione ticinesi per fare il punto sulla qualità e sullo stato delle nostre acque. Intanto vi è ancora da dire che in Ticino si stanno potenziando alcuni impianti di depurazione per abbattere i microinquinanti, quindi si sta lavorando sugli impianti di depurazione. Inoltre il laboratorio cantonale, in collaborazione con l'associazione Acquedotti Ticinesi, ha reso attenti i proprietari degli stabili che sono stati inutilizzati durante la chiusura imposta dall'emergenza, appunto, della pandemia, sulle giuste procedure da attuare per garantire la potabilità dell'acqua erogata al momento della riapertura di questi spazi. La Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque ha elaborato un documento specifico che elenca queste procedure. In particolare si fa riferimento all'igiene dell'acqua potabile negli edifici durante la pandemia, alla rimessa in esercizio, al mantenimento dell'esercizio normale e ai controlli. Se per intere settimane non è stato possibile o non è possibile garantire l'esercizio normale dei sistemi dell'acqua potabile, con la maggiore stagnazione dell'acqua aumenta il rischio della presenza di legionelle e di una crescita eccessiva di altri microorganismi. E allora, noi oggi della qualità delle acque, dei depuratori, dello stato dei nostri acquedotti e dei potenziali rischi che le acque, prima di uscire dai rubinetti delle nostre case, possono incontrare nel loro tragitto, ci soffermiamo con tre ospiti, appunto, per cercare di chiarire, per cercare di anche far sapere quello che si è fatto, quello che si sta facendo e anche, come dicevo prima, anche dei possibili rischi che le acque possono incontrare prima di uscire dai nostri rubinetti. Mauro Veronesi, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Lei è il capo dell'Ufficio della Protezione delle Acque e dell'Approvvigionamento Idrico del Dipartimento del Territorio. Veniamo subito allo studio dei due politecnici, quello di Zurigo e quello di Losanna. Uno studio interessante che ha dato alcune indicazioni che potrebbero essere molto utili in futuro.
Esattamente, noi come ufficio abbiamo funto da coordinatore di questo studio, capitanato dal Politecnico Federale di Losanna e dall'EAVAC, che è l'Istituto Federale nella Ricerca sulle Acque. Abbiamo coordinato la raccolta di questi campioni di acque reflue in entrata ai maggiori impianti di depurazione ticinesi, quindi sono 9, sono gli impianti in consortili, e quindi abbiamo messo in contatto l'EAVAC e i gestori di questi impianti per la raccolta di questi campioni. L'obiettivo era appunto quello di accertare la presenza di questo virus nelle acque di scarico subito all'indomani dell'apparire del primo caso conclamato di positività in Ticino. Quindi è stato rilevato il 25 di febbraio e noi il 27 abbiamo iniziato la raccolta di questi campioni. E le prime analisi sono state effettuate sull'impianto di Lugano e i risultati hanno evidenziato la presenza del virus, seppur in concentrazioni molto basse, in queste acque in entrata.
E come si fa a rintracciare il virus attraverso delle analisi delle acque?
È molto complesso, in particolare perché il virus ha una durata di vita molto breve, in particolare questo, e le acque di scarico, diciamo, sono molto reattive, quindi tendenzialmente contribuiscono anche all'eliminazione rapida di questi virus. Quindi è necessario raccogliere i virus, conservarli al fresco, addirittura congelarli e al buio, e procedere abbastanza celermente con queste indagini. Essendo le concentrazioni molto basse, il virus o il suo RNA deve essere replicato per poter essere reso misurabile, quindi questa replicazione a partire da concentrazioni molto basse è un'impresa molto complessa, però l'EVAC alla fine è riuscita in questa operazione, per cui noi confidiamo che anche in futuro, questo è l'obiettivo primario dello studio, si possa utilizzare l'acqua raccolta in entrata negli impianti di depurazione come sentinella, quindi per essere in grado di rilevare e segnalare la presenza di virus ancora magari prima che si verifichino dei casi conclamati all'interno della popolazione.
Ma riuscite a capire e a risalire da dove vengono questi virus, se da Bellinzona, Locarno, Chiasso, Lugano?
Certamente, noi appunto abbiamo raccolto campioni dai 9 impianti consortili, quindi quelli più grandi che abbiamo in Ticino, quindi sono tutti quelli maggiori, da Biasca, Bellinzona, Locarno, Lugano, fino a Chiasso e Mendrisio, e quindi si riesce a regionalizzare, ecco, la presenza di, sì, questi virus. È difficile però, ecco, quantificare nel dettaglio quante possono essere le persone infette. Ecco, è un'indagine semi-quantitativa, cioè si può dire ce n'è, non ce n'è, ce n'è tanto, ce n'è poco. Ecco, finora, diciamo, il metro è questo, quindi non è molto dettagliato.
Ecco, va detto però, Mauro Veronesi, va ridetto, ribadito, che comunque questi virus sono presenti nelle acque di scarico, poi però non più nelle altre acque, quelle che noi usiamo e consumiamo.
Assolutamente, diciamo che l'impianto di depurazione di per sé elimina anche fino al 99% di questo virus, e se si trovano anche tracce a valle degli impianti di depurazione non è nemmeno detto che siano comunque tracce di virus attivo, quindi noi, o meglio i ricercatori dell'EAVAC, indagano la presenza dell'RNA, quindi della parte genetica, per cui da qui a dire che il virus c'è ed è attivo ce ne vuole ancora, ecco. Gli impianti sono performanti già di loro per abbattere questi virus, anche se non è il loro compito primario.
Tutti i virus, non solamente il Covid-19, giusto?
In generale sì, diciamo che gli impianti di depurazione classici sono concepiti per abbattere il carico organico, il carico di nutrienti, non i virus, però diciamo sono comunque degli impianti così evoluti che sono in grado anche di compiere questa operazione. Poi lei giustamente all'inizio ha ricordato il potenziamento di alcuni impianti di depurazione per abbattere i microinquinanti. Ecco, anche questa ulteriore tappa di abbattimento va nella direzione appunto di eliminare anche dei virus. Se pensiamo all'ozono, che può essere una delle due metodiche considerate, ecco, l'ozono effettivamente è in grado di eliminarlo completamente.
Ecco, a proposito di microinquinanti, come stiamo andando in Ticino?
In Ticino abbiamo, diciamo, recepito quella che è la strategia a livello nazionale, individuando 4 impianti di depurazione che verranno potenziati per abbattere i microinquinanti, che saranno quelli di Lugano, del Piascarolo, Barbengo, di Mendrisio e di Chiasso. Ecco, sono questi impianti che verranno potenziati. Attualmente è al vaglio per alcuni la tecnologia che verrà adottata, e per altri invece la scelta è già stata effettuata. E nel giro dei prossimi 3-5 anni dovrebbero iniziare i primi potenziamenti di questi impianti, e sono finanziati nella misura del 75% dalla Confederazione.
E sono impianti vicino alle industrie?
Anche sì, perché infatti questi microinquinanti hanno un'origine sia domestica che industriale. Si pensa in particolare ai residui dei medicamenti che vengono anche prodotti, noi abbiamo molte farmaceutiche in Ticino che producono medicamenti. Autorizziamo queste industrie allo scarico delle loro acque in canalizzazione, senza però dimenticare che queste acque vengono prima pretrattate dalle stesse industrie, ecco, quindi abbiamo un carico comunque residuo che arriva agli impianti di depurazione, e questi impianti, 4 di questi, verranno appunto potenziati, quindi abbiamo residui di medicamenti, di cosmetici, pesticidi con utilizzo domestico. Si pensi solo al sapone liquido che usiamo in casa, ecco, contiene dei battericidi per evitare la crescita di batteri o alghe o muffe, ecco. Quindi molti di prodotti che noi utilizziamo in ambito domestico contengono dei microinquinanti. Questi residui poi arrivano agli impianti di depurazione, che lo ricordo non sono fatti per abbattere i microinquinanti, ma lo fanno di solito nella misura del 20% in modo tradizionale, però col potenziamento lo riusciranno a fare in misura completa.
E se pensiamo a tutti i prodotti igienici e a tutti i saponi che stiamo usando, utilizzando in questi mesi, beh, certo che allora ce ne sono di particelle.
Assolutamente, noi non abbiamo un dato preciso di come sia aumentata la produzione di questi microinquinanti legati a questa aumentata igiene in ambito domestico e anche industriale, però è evidente che ci sarà stato un aumento di questo consumo e quindi di questa produzione di microinquinanti.
Ecco, concludendo, Mauro Veronesi, questa prima parte introduttiva con lei, quando si concluderanno i lavori di potenziamento? Quando sarete al top?
Verosimilmente nel corso dei prossimi 10 anni dovremmo aver concluso il potenziamento. Diciamo che questa fase di upgrade degli impianti avviene in concomitanza con altri lavori che sono previsti presso gli impianti, quindi lavori di potenziamento, ampliamento, per cui per alcuni si potrà procedere a breve, come quello dell'impianto di Lugano e quello di Chiasso, mentre negli altri due sono previsti degli interventi più là negli anni, per cui in occasione di questi interventi già programmati verrà anche potenziato l'abbattimento dei microinquinanti.
Bene, Nicola Forrer, buongiorno anche a lei, chimico cantonale aggiunto, benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, voi durante questa emergenza, questa pandemia, avete inoltrato un comunicato stampa, avete soprattutto messo a fuoco alcuni punti come la garanzia dell'igiene degli impianti di acqua potabile negli edifici temporaneamente inutilizzati a causa della pandemia. Quindi più che altro per voi è importante l'igiene dell'acqua potabile negli edifici.
Sì, esatto, lo scopo del comunicato era di rendere attenti i proprietari di questi edifici che in seguito alle misure che sono state imposte a causa della crisi del coronavirus sono rimasti inutilizzati per diverso tempo. Quindi in particolare l'acqua nelle tubature è restata ferma, diciamo stagnante, per un lungo periodo.
E questo cosa comporta?
Ecco, questo non è ovviamente ideale e può portare allo sviluppo di alcuni microrganismi presenti nell'acqua. In particolare pensiamo al batterio della legionella, oppure la crescita di altri microrganismi meno pericolosi.
Ecco, ma non c'entra nulla comunque con il nuovo virus. Non è che se l'acqua non è stata utilizzata per mesi in una casa, poi c'è il rischio di... Abbiamo sentito prima Mauro Veronesi che ha detto che l'acqua è potabile.
Esatto, sì. Ci tengo anch'io a sottolineare questo punto. L'acqua potabile non è un vettore di trasmissione del virus, del nuovo coronavirus, quindi il virus non c'è nell'acqua potabile, quindi anche se l'acqua rimane stagnante per un lungo periodo non può moltiplicarsi perché non c'è, anche perché l'ambiente acqua non è il suo ambiente di sviluppo, lui ha bisogno del corpo di un ospite, di una persona per potersi sviluppare.
Molto...
Un pericolo diretto legato all'acqua potabile non c'è.
Molto chiaro, mentre la legionella si può sviluppare.
Esatto, la legionella è un tipico batterio che in condizioni particolari può svilupparsi nell'acqua, ha bisogno di temperature superiori ai 25 gradi, idealmente 40 gradi, e acqua possibilmente stagnante. Quindi se torniamo alla situazione di questi edifici rimasti chiusi per lungo tempo, in questi tubi, in queste condotte idriche, si potrebbe essere sviluppate, diciamo, le condizioni ideali per questo batterio.
Però il cittadino, la persona che ha una casa magari in montagna o in qualche valle della Svizzera italiana, come fa a sapere se si è sviluppato il batterio della legionella nella sua tubatura, nelle sue tubature d'acqua, nei suoi tubi?
Diciamo non lo può sapere se non facendo delle analisi, che però nella maggior parte dei casi non è necessario. Diciamo la legionella è soprattutto un problema nei grossi impianti idrici, dove quindi l'acqua deve percorrere lunghi tratti e percorrendo i lunghi tratti si può raffreddare. Se pensiamo all'acqua del boiler che magari parte a 60 gradi e poi raffreddandosi a 40 offre appunto un clima ideale per il batterio della legionella. In una casa privata, penso in montagna, l'acqua comunque quando non lo uso si raffredda ma ben sotto i 40 o 25 gradi e quindi lì il batterio non si sviluppa. rispettivamente i boiler, quelli diciamo magari di vecchia generazione o comunque i boiler casalinghi, raggiungono temperature tali da riuscire a disattivare il battere se è presente.
Il rischio può essere allora in spogliatoi magari di centri sportivi?
Esatto, negli impianti di scuole, spogliatoi, diciamo tutti gli impianti di una certa grandezza. Bisogna dire che comunque la legionella è un pericolo conosciuto per i gestori di questi impianti, quindi hanno comunque in funzione tutta una serie di provvedimenti che servono proprio per evitare la proliferazione del battere. Questo tipo di strutture deve avere un manuale di autocontrollo che prevede tutta una serie di misure di controllo, anche analitiche, ma soprattutto di temperatura, proprio per evitare questo problema.
Ho capito. E allora, già che ci siamo, Nicola Forrer, chimico cantonale aggiunto, vediamo come bisogna rimettere in esercizio l'acqua, come deve avvenire la procedura.
Ecco, la procedura deve avvenire tramite il risciacquo di tutti i punti di erogazione. Idealmente si aprono più rubinetti alla volta, proprio per creare un flusso abbastanza forte di acqua, si fa sia per l'acqua calda che per l'acqua fredda, però facendo attenzione durante questo procedimento a non creare dell'aerosol. Ad esempio, se sto spurgando una doccia, allora staccherò il soffione e lo appoggio sul pavimento in modo che l'acqua non possa sviluppare aerosol, perché magari è importante ribadire che o spiegare che la legionella è un batterio che attacca i polmoni e quindi deve essere inspirato in qualche modo. Se evitiamo la formazione di aerosol, ecco che evitiamo anche che questo batterio possa entrare nei nostri polmoni.
Ecco perché negli spogliatoi di centri sportivi, palestre, campi di calcio, insomma infrastrutture sportive, può esserci l'aerosol, perché effettivamente tanta gente usufruisce della doccia nello stesso tempo, delle docce.
Esattamente. Diciamo che basterebbe anche una sola persona, mentre fa la doccia, tutta l'atmosfera è piena di aerosol. Però è chiaro che in un impianto sportivo la quantità è anche maggiore, sì.
Ecco, quindi la rimessa in esercizio, l'acqua deve scorrere dai rubinetti per quanto tempo?
Finché la temperatura è costante, quindi dovrebbe raggiungere almeno i 50 gradi quando ho il selettore completamente sull'acqua calda, e quando ho raggiunto la temperatura di 50 gradi in modo stabile, ecco, vuol dire che ho spurgato tutto il tratto di condotta. La stessa cosa per l'acqua fredda è quando ho raggiunto una temperatura fredda costante, diciamo.
Quindi sia acqua fredda sia acqua calda per una ventina di minuti più o meno.
Esatto, questo per appunto spurgare eventuale presenza di legionella, ma anche di altri microrganismi che magari possono essersi sviluppati in questo periodo di non utilizzo.
E poi bisogna mantenere l'acqua, diciamo, pulita.
Sì, dopo rientrano tutte le norme, diciamo, che sono comprese nell'autocontrollo dell'azienda, comunque di mantenimento, vuol dire evitare che l'acqua ristagni per più di 3 giorni, quindi se un rubinetto non viene utilizzato spesso, perché magari è uno spogliatoio che non utilizzo mai, prevedere che una persona vada regolarmente a aprirlo in modo da spurgare, verificare regolarmente le temperature in modo che appunto ci sia la temperatura sufficiente per disattivare questo battere. E poi la manutenzione dell'impianto, vuol dire evitare la formazione di depositi di calcare, rispettivamente di ruggine, che potrebbero favorire la proliferazione del battere.
Quindi una sorta di autocontrollo costante, continuo nel tempo.
Esatto, sì. Le grandi strutture devono fare questo e noi come laboratorio cantonale verifichiamo anche che questo venga fatto.
Bene, quindi un altro aspetto importante, un altro aspetto significativo di quella che è la qualità delle nostre acque. Vogliamo oggi, come detto, mille voci, fare il punto su delle implicazioni che magari noi ogni tanto trascuriamo, non diamo sufficiente importanza, ma sappiamo che dai rubinetti ci arriva dell'acqua fondamentale e preziosissima, e allora stiamo capendo la qualità dell'acqua, soprattutto perché poi noi la consumiamo, la beviamo e con l'acqua ci viviamo. E allora con noi c'è anche Maurizio Barro. Buongiorno Maurizio Barro, benvenuto.
Buongiorno anche da parte mia.
Lei è il presidente dell'Associazione Acquedotti Ticinesi, quindi abbiamo anche lei per completare quella che è una carrellata sulle varie fonti dell'acqua. Allora, innanzitutto una domanda molto semplice: come stanno i nostri acquedotti?
Ma stanno bene, direi che la qualità dell'acqua che eroghiamo di buona qualità, anche perché negli ultimi 15 anni sono stati fatti notevoli investimenti nelle infrastrutture. Questo grazie agli impulsi che ci sono stati a livello legislativo, nel senso che negli anni, metà degli anni 90, la Confederazione ha emanato la legge sulle derrate alimentari, inserendo l'acqua appunto come derrata alimentare. Questa legge impone quindi un autocontrollo che distribuisce una derrata alimentare. A inizio anni 2000 il laboratorio cantonale, che è il nostro organo di controllo, quindi colui che certifica e ci controlla se facciamo bene il nostro lavoro, ha eseguito una serie di indagini, ispezioni dei vari acquedotti che allora avevano evidenziato sì diverse criticità delle strutture e delle procedure. Questo perché bisogna forse anche fare un passo indietro dicendo che gli acquedotti crescono assieme alla città, quindi i grossi investimenti all'epoca fatti dai comuni risalivano agli anni 60-70, dove c'è stata una grossa urbanizzazione, quindi si è arrivati agli anni 2000 che gli edifici e le strutture avevano già la loro età. Questo ha fatto sì che comunque questi controlli hanno evidenziato queste criticità e da allora si è dato un impulso alle autorità comunali, quindi a noi gestori di acquedotti, di rimettere a nuovo questi impianti.
Perché c'è stato qualche problema sugli acquedotti e in particolare riguardanti i problemi degli acquedotti, e in effetti avete dovuto risanarli perché erano fuori norma, se non sbaglio, un po' di anni fa.
Sì, appunto una quindicina d'anni fa c'è stata questa grossa campagna che ha evidenziato, dopo chiaramente dipende dalla struttura, da comune a comune, c'erano comuni più virtuosi, altri meno, quindi, però in generale a livello cantonale era emersa questa situazione. Come dico, da allora è cambiato veramente il modo e l'approccio anche della gestione dell'acqua da parte dei comuni e delle aziende. C'è stata una formazione personale che continua assieme anche alla società Acqua Svizzera del Gas con la formazione. Noi come associazione acquedotti che noi abbiamo fatto diversi corsi, quindi abbiamo cominciato a investire sulla formazione delle persone che vanno a gestire le acque.
I fontanieri. Certo.
I fontanieri, giusto. I fontanieri, siamo alla quinta edizione, quindi vuol dire che in cantone abbiamo formato più o meno circa 100 persone che hanno una formazione a livello federale, quindi sono dei corsi di 8 settimane a tempo pieno con un esame federale, quindi sotto questo profilo sicuramente siamo migliorati. Rispettivamente anche a livello normativo, le leggi, è uscita la nuova legge sulle derrate alimentari che ha introdotto nel 2017 anche un concetto di analisi dei rischi, quindi noi dobbiamo certificare che il nostro prodotto dalla fonte al rubinetto, diciamo al contatore d'entrata delle abitazioni, sia conforme ai requisiti. E per far questo abbiamo dovuto elaborare un manuale di autocontrollo che si basa su una linea direttiva per la buona prassi procedurale nell'azienda acqua potabile che è stata redatta dalla società Svizzera Acqua e Gas e approvata dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare. Quindi ogni azienda deve emanare creare questo documento che parte dalle buone prassi procedurali, quindi dall'organizzazione, la responsabilità, dalle procedure, quindi del nostro processo. C'è il nuovo concetto dell'analisi dei pericoli, quindi a dipendenza di come l'acqua parte dalle sorgenti e arriva al contatore ci sono potenziali pericoli, bisogna analizzarli, gestirli e quindi eliminare la fonte di pericolo. Facendo questo lavoro si riesce a garantire un'acqua impeccabile.
Perfetto, ecco, allora facciamo però un po' di ordine. Noi oggi abbiamo il chimico cantonale aggiunto, abbiamo il capo dell'ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico e abbiamo lei, Maurizio Barro, che è il presidente dell'associazione Acquedotti Ticinesi. Chi controlla chi e chi è il primo controllore delle acque che sgorgano dalle sorgenti?
Il primo controllore siamo noi che gestiamo appunto gli acquedotti, perché appunto la legge ci dice che abbiamo l'autocontrollo, quindi noi dobbiamo eseguire tutta una serie di indagini preliminari come detto prima, ma anche poi delle analisi della qualità dell'acqua. A sua volta, se tutto funzionava bene, però noi veniamo controllati, come dicevo, dal laboratorio cantonale, che è il nostro organo di polizia, che fa esegue delle ispezioni nelle varie aziende, ancora delle strutture, ma ultimamente controlla ancora la procedura, cioè appunto se noi acquedotti abbiamo questi manuali e se seguiamo le procedure in modo corretto.
Attuate. Nicola Forer, quindi tocca a voi controllare gli acquedotti e i fontanieri, se fanno il lavoro come si deve fare, insomma, secondo le indicazioni e le disposizioni.
Esatto, questo è il nostro ruolo istituzionale, come giustamente diceva l'ingegner Barro. Noi controlliamo l'autocontrollo delle aziende, se vuole,
sì.
E questo lo facciamo in due modi, tramite ispezioni proprio delle strutture, come quelle che sono state citate prima, che hanno portato poi ai miglioramenti citati in precedenza, e poi facciamo anche un lavoro di prelievo sul territorio, prelievi di acqua potabile e rispettiva analisi per verificare la conformità e quindi la qualità dell'acqua erogata.
Quindi c'è una collaborazione, diciamo, molto stretta tra voi e gli acquedotti.
Sì, da un lato è una collaborazione, dall'altro lato è una collaborazione forzata, tra virgolette.
Sì.
Diciamo, il nostro ruolo è di polizia. Noi facciamo le ispezioni, quando c'è qualcosa imponiamo delle misure che poi l'azienda deve mettere in atto. E certo, lo spirito è sempre collaborativo, però
siete l'organo di controllo,
esatto,
certo,
esatto.
Quello coercitivo di polizia, insomma, che deve vigilare. Ecco, allora Maurizio Barro, è importante per voi come associazione degli acquedotti ticinesi di fare in modo che ogni azienda abbia un autocontrollo efficace, efficiente, continuo, costante e di qualità.
Sì, questo è un obbligo di legge, quindi ogni azienda si è dovuta adeguare in questi anni. Comunque no, è un lavoro notevole che implica il suo tempo, perché cambia proprio il modo di approccio. Questo sta avvenendo e bisogna dire che i risultati, dopo dire anche al laboratorio, si vedono, nel senso che le non potabilità sono diminuite negli anni.
Capita, è ancora
perché si facciano meno controlli. Sì, può capitare, certo. Anche perché c'è un altro aspetto. Dopo, le non potabilità possono essere di vario genere, possono essere batteriologiche o chimiche, fisiche, quindi dipende un po' dal caso. È anche vero che diminuiscono, ma possono ancora esserci laddove questi manuali, quindi queste procedure, questo controllo dei punti critici non è ancora stato eseguito in maniera completa.
Sì, Mauro Veronesi,
comunque,
prego,
sì.
Prego, concluda.
No, perché poi c'è anche comunque un aspetto di tempi, no? Perché si può individuare il pericolo, poi a livello di comune bisogna attuare magari tutto un sistema per capire, fare il progetto, credere il credito, magari eseguire delle varianti piano regolatore, licenze edilizie, quindi anche l'iter a volte per ripristinare una situazione sono anche lunghi.
Sono iter politici con i tempi politici. Mauro Veronesi, invece voi come Ufficio della Protezione delle Acque e dell'Approvvigionamento Idrico avete anche voi una funzione di controllo su qualcun altro?
Diciamo più di controllo è una funzione di, in primo luogo, di pianificazione. Noi abbiamo un compito che ci viene assegnato dalla legge cantonale sull'approvvigionamento idrico, che ci chiede di pianificare quello che è l'approvvigionamento idrico su scala regionale. Per semplicità, il principio è quello che quando un comune può dare dell'acqua a un comune vicino, ecco, noi pianifichiamo questi scambi idrici e li finanziamo, quindi eroghiamo dei sussidi per queste opere di condivisione delle acque. Quindi è un compito, se vogliamo, in primo luogo di pianificazione. Sono delle macro regioni che noi chiamiamo piani cantonali di approvvigionamento idrico e serve appunto a far sì che l'acqua che viene captata venga sfruttata al meglio. E il secondo ruolo che abbiamo è quello di verifica delle zone di protezione. Cosa sono le zone di protezione? Sono delle superfici che vengono designate attorno alle captazioni, quindi ai pozzi in falda o alle sorgenti. E queste zone vengono delimitate dai proprietari delle captazioni, ecco, fanno sì che più ci si avvicina alla captazione meno attività si possono svolgere, questo a tutela della qualità delle acque che vengono captate. Quindi noi in pratica validiamo queste zone di protezione e approviamo i relativi regolamenti, quindi un ruolo di pianificazione e di controllo dell'operato dei proprietari delle captazioni.
Chiaro, è importante sapere chi fa cosa, come vengono effettuati i controlli, quando vengono effettuati e soprattutto poi ritorniamo al tema di oggi, acqua azzurra, acqua chiara, tra potabilità, igiene e manutenzione degli acquedotti, sapere che l'acqua potabile è sicura. Ed è quindi stato utile sentire i nostri tre interlocutori su tutte le procedure, sull'iter, un iter complesso, però ognuno ha i suoi compiti e sono ben definiti. Come sempre potete partecipare, come sempre potete inviare delle domande o anche farle via telefono e noi volentieri con i nostri ospiti risponderemo tra un brano musicale.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
And heavy on your single bed. I want to hear all about it. Get to toll off your chest. Ooh, I feel the tears and you're not alone. No, when I hold you, well, I won't let go. Why should we care for what they're selling us anyway? We're so young, girl, and you know. What you wanna do, won't you listen to the man that's loving you? Your world keeps spinning and you can't jump off, but I will catch you if you fall. I can't tell you enough. I hate to hear that you're feeling low. I hate to hear that you won't come home. Oh, why should we care for what they're selling us anyway? We're so young, girl, and you know. You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? Come with me, ooh. Easy, easy, and a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9. You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? You don't have to be there. What you wanna do? Won't you listen to the man that's loving you?
Acqua azzurra, acqua chiara, tra potabilità, igiene e manutenzione degli acquedotti. Abbiamo parlato anche dello studio dei due politecnici svizzeri di Zurigo e di Losanna che hanno individuato delle piccole concentrazioni di Covid-19, di questo nuovo virus, nelle acque, però nelle acque di scarico, Mauro Veronesi, perché alcuni ascoltatori e alcune ascoltatrici ci richiedono: ma nell'acqua allora c'è il nuovo virus, no?
Corretto, le acque sono state analizzate in entrata agli impianti di depurazione, quindi è proprio l'acqua grezza prima del trattamento di depurazione, per cui ecco, l'idea era proprio quella di capire, di usare questi impianti come sentinella della presenza del virus, però assolutamente la popolazione va tranquillizzata su questo fatto, che l'acqua era stata analizzata in entrata agli impianti, quindi prima del trattamento.
Ecco, poi c'è una domanda, sono diverse le domande, ringrazio il pubblico che come sempre partecipa numeroso alle nostre trasmissioni. Allora, a proposito di sapone e microinquinanti, ne abbiamo parlato con lei prima, Mauro Veronesi, significa che è meglio preferire il sapone liquido alla saponetta classica dal vostro punto di vista, relativo appunto al settore depurazione? E poi a livello igienico-medico invece i dottori specialisti hanno dichiarato alla radio che non c'è differenza tra i due tipi di sapone.
Non entro nel merito delle questioni igieniche perché non è la mia competenza, però il sapone classico normale non contiene questi conservanti, quindi questi battericidi, perché appunto non c'è una fase liquida, o se c'è l'acqua è presente a basse quantità, ecco. Il sapone liquido invece ha dell'acqua dove i microrganismi possono, batteri in particolare, possono proliferare, per quello che l'aggiunta di questi battericidi garantisce la non proliferazione di batteri.
Meglio la saponetta?
In teoria sì.
Sì. E Nicola Forrer, allora, una domanda da parte di un altro ascoltatore. Nel mio palazzo l'acqua fredda, specialmente quando fa caldo, esce calda dal rubinetto, ci mette circa 20-30 litri ad uscire fredda. Può essere pericoloso? Ci sono delle leggi a questo riguardo?
Si parla di uno stabile privato, immagino.
Sì,
le
sì,
leggi...
Sì, sì.
Si applicano solo per quello che sono gli impianti pubblici, però diciamo l'acqua fredda no, non è un problema di solito, sono più l'acqua calda il problema, adesso parlo della legionella. Buona cosa è comunque far scorrere l'acqua finché diventa fresca prima di berla o di preparare una bevanda, ecco, quello comunque. Però legato alla legionella, no, a meno che l'acqua raggiunga i 40 gradi, sì. Ma non penso, non dovrebbero esserci problemi.
E poi sulla legionella abbiamo detto prima, Nicola Forrer, evitare l'aerosol anche nelle case private, ecco.
Durante gli spurghi, sì. Esatto. È chiaro che facendo una doccia non lo posso evitare, quindi lì sono importanti le misure che abbiamo elencato prima di controllo per evitare la proliferazione del batterio.
Poi vorrei chiedere come viene calcolato il prezzo di noleggio del contatore, come mai così tanta differenza? In Collina d'Oro pago 40 franchi, a Stano pago 200 franchi all'anno. Chi mi risponde? Forse Maurizio Barro?
Sì, posso provarci, nel senso che la tassa di noleggio del contatore è un po' la tassa dell'acqua, nel senso che il prezzo dell'acqua normalmente splittato in due parti, c'è una tassa base, quindi dei costi fissi, e poi c'è la tassa al consumo, che sono i famosi centesimi al metro cubo. Le norme, le raccomandazioni appunto della società acqua e gas dice che almeno dal 50 al 60% dovrebbe, dei costi che ha ogni azienda, dovrebbe essere coperto dalla tassa base, il restante dalla tassa di consumo. Quindi normalmente i contatori, la tassa base viene calcolata in base alla potenza del contatore, nel senso più un utente ha bisogno d'acqua e quindi più bisogna mettere un contatore che porti quest'acqua, no? E quindi in base a questo ci sono dei fattori di calcolo che determinano la tassa base. Però è chiaro che ogni comune ha il proprio regolamento e quindi dipende come il comune vuole regolare,
sì,
questo aspetto.
Quindi, riassumendo, ogni comune ha la sua tassa base e la sua tassa d'utilizzo di consumo, giusto?
Giusto.
E lì c'è l'autonomia comunale, quindi ogni comune è libero di organizzarsi come vuole.
È libero. Il comune l'unica cosa che deve comunque garantire è di avere abbastanza introiti da questo vento dell'acqua per poter appunto mantenere allo stato dell'arte le infrastrutture. Effettivamente, sì. Non può neanche eseguire degli utili aumentando in maniera esagerata il,
certo,
prezzo dell'acqua.
Maurizio Barro, veniamo al tema della protezione delle acque sotterranee, come vengono protette, quali sono i pericoli, cosa si potrebbe fare per migliorare la situazione, perché le acque sotterranee sappiamo che ci sono, ma poi non sappiamo bene come vengono protette, sappiamo che di tanto in tanto poi, certo, però ci sono dei problemi.
No, grazie per la domanda, questo è un po' un aspetto che è un po' la sfida prossima di noi gestori dell'acquedotto, ma un po' di tutta la popolazione, nel senso che il problema, messo a posto appunto le infrastrutture come abbiamo fatto, messo a posto le procedure, è chiaro che dobbiamo anche avere l'acqua da distribuire. Allora, ci sono due aspetti, uno sono i cambiamenti climatici che potranno creare dei problemi di approvvigionamento sul profilo della quantità, e un altro aspetto che è la nostra sfida è la qualità dell'acqua, quindi riuscire a far sì che l'acqua che arriva dalle nostre fonti, dalle sorgenti ai pozzi, sia di buona qualità. Allora, per far questo, a livello federale ci sono diverse leggi che già determinano appunto la protezione delle acque sotterranee. Come diceva prima Veronesi, dove c'è una captazione, quindi dall'acqua di faldo delle sorgenti, viene analizzata la questione in maniera ancora più dettaglio, vengono create queste zone di protezione all'interno delle quali si possono o meno fare delle attività. Quello che è emerso ultimamente è un po' un problema legato ai pesticidi o altre attività legate all'agricoltura che vanno un po' in contrasto con quello che è poi dopo la salvaguardia dell'acqua. Più pesticidi ci sono, chiaramente più difficile è riuscire a garantire un'acqua perfetta.
Perché quindi i pesticidi la rovinano l'acqua. Però si dice oggi che i pesticidi sono comunque, diciamo, compatibili con l'ambiente. Sono bio, sono meno nocivi rispetto a un tempo.
Sì, cioè chiaro, il pesticida per essere utilizzato deve essere omologato, quindi non è che l'agricoltore o chi usa pesticidi possa usare anche cose pericolose. Quello che è emerso ultimamente, ma dopo lascio sicuramente la parola a Forer o Veronesi, è che certi pesticidi omologati in passato, con l'evolversi dell'analitica e degli studi, sono emersi che non erano poi così sani o meno pericolosi, no? Un esempio su tutto è il clorotanolil, che è un fungicida che è stato omologato fino alla fine dell'anno scorso e poi è emerso che invece contiene o può creare dei problemi alla salute, quindi però questo è stato usato.
E soprattutto quindi, è andato nelle acque sotterranee.
È andato nelle acque sotterranee e poi in alcuni casi è arrivato anche ai pozzi di captazione. In Ticino, fortunatamente, da quello che so, il problema è stato molto limitato, invece in Svizzera interna, nell'altopiano, ci sono dei grossi problemi in questo senso. Sì.
Nicola Forer, ecco, sul tema dei pesticidi, che è un tema assolutamente di grande attualità, che cosa ci può dire come chimico cantonale aggiunto?
Sì, sicuramente, come diceva giustamente Barro, è una delle fonti di pericolo per le nostre falde. I pesticidi insieme a tutto quello che è l'attività umana, pensiamo anche a possibili incidenti piuttosto che sostanze utilizzate in passato che sono persistenti nell'ambiente. Ecco, diciamo l'attività umana in generale mette sotto pressione la qualità delle nostre falde. Devo tranquillizzare, la situazione in Ticino è ancora gestibile. Buona, nel senso la qualità delle acque sotterranee è ancora eccellente. Ci sono delle captazioni dove però c'è della presenza di queste sostanze. Sì.
Tornando ai controlli, Nicola Forer, vi capita anche di multare, di sanzionare?
Sì, nel caso, allora, prima si arriva a una notifica di contestazione con l'imposizione di misure e questo ha delle spese per l'azienda, le spese legate all'ispezione rispettivamente all'analisi. Se invece non viene trovato nessun problema, il nostro controllo è di principio gratuito. Quando la situazione è di una gravità tale per cui si giustifica una multa, sì, noi procediamo anche in ambito penale a multare nel caso l'azienda per il suo reato, diciamo, in questo caso.
Maurizio Barro, noi come radio diamo di tanto in tanto degli avvisi di non potabilità dell'acqua in certi comuni. E allora le chiedo in cosa consiste e come funziona la procedura per gli avvisi di non potabilità dell'acqua. Mi ricordo che qualche anno fa, discutendo di questi temi, si era detto: ma non si potrebbe dotare ogni cittadino di un'applicazione, di un'app con la quale comunicare la non potabilità dell'acqua del suo comune?
Sì, di tanto in tanto succede, anche perché appunto, come si diceva, l'acqua è una derrata alimentare e se questo non è conforme bisognerebbe ritirare il prodotto, ma chiaramente ritirare il prodotto dall'acquedotto non è possibile, quindi viene emanato un comunicato di non potabilità. Come comunicare all'utenza è sempre un tema, nel senso, attualmente come associazione acquedotti abbiamo un accordo con voi, sì, RSI, per riuscire a gestire appunto i momenti in cui un comune comunica con voi, quindi voi comunicate con la nostra utenza, rispettivamente a dipendenza della zona interessata dalla non potabilità, si può andare porta a porta, si utilizzano anche la posa di segnaletica stradale, in maniera tale che la gente muovendosi all'interno del comune riesce a a leggere, anche se non ascolta la radio, che c'è una non potabilità, si va ad informare gli utenti sensibili, quindi magari case anziani, scuole, panetterie dove viene utilizzata l'acqua potabile per la preparazione di altri derrati alimentari, e quindi si va in questo senso. Vero è che appunto a livello di app, quindi alle nuove tecnologie, la Confederazione ha già previsto un'app del genere, bisogna vedere, sarà sicuramente un modo anche quello di per riuscire ad essere più capillari e veloci possibile nella comunicazione con l'utenza.
Sì. Eh sì, e quanto tempo ci vuole poi di solito per garantire la potabilità, e soprattutto anche vengono effettuati dei controlli e dei monitoraggi dopo i lavori di ripristino?
Allora, la non potabilità qui è una domanda un po' complessa, nel senso che dipende da che tipo di non potabilità. Come dicevo, può esserci una non potabilità batteriologica o peggio ancora chimica fisica. Una non potabilità batteriologica è il classico esempio appunto dell'acqua di sorgente, forti precipitazioni, si infiltra dell'acqua meteorica nella captazione e porta con sé dei batteri. E quindi vengono trovati questi batteri. Il tempo di durata di ripristino dipende appunto dall'eliminazione della causa, quindi magari smette di piovere dopo un giorno o due non c'è più questa infiltrazione di acqua meteorica, e poi del tempo dell'analisi, del risultato dell'analisi, quindi vengono fatte effettuate delle analisi e fin quando l'acqua non rientra nei parametri di legge non si può dichiarare la fine, la revoca della non potabilità.
E voi Nicola Forer poi vegliate, sorvegliate, vigilate?
Esatto, la responsabilità diciamo della dichiarazione rispettivamente del ripristino è dell'azienda, ma noi appunto nel nostro ruolo di supervisione verifichiamo e l'azienda è obbligata a comunicarci e a chiedere il nostro preavviso prima di rimettere la potabilità.
Si è parlato prima, si è accennato ai cambiamenti climatici, è il tema di questi anni, il grande tema. Allora Mauro Veronesi, calcolando le precipitazioni non abbondanti di queste settimane e pensando ad un'estate che potrebbe essere secca e con poca pioggia, qualcuno lo ha già paventato, cosa devono sapere i cittadini sull'uso e sul consumo dell'acqua? Lei che è appunto capo dell'ufficio della protezione delle acque e anche dell'approvvigionamento idrico, andremo incontro a una mancanza d'acqua?
Ma devo dire che noi come ufficio non siamo proprio diciamo, al fronte relativamente a questi aspetti, noi abbiamo un ruolo di, come dicevo prima, di pianificazione con questi piani cantonali di approvvigionamento idrico riusciamo a pianificare un interscambio idrico tra comuni. Ecco, il leitmotiv di questi piani di cantonali di approvvigionamento idrico è la diversificazione delle fonti, ovvero un comune non può far capo a una sola fonte, che sia una sorgente o un pozzo in falda, ma deve diversificarla al massimo. Questo serve proprio per fronteggiare queste situazioni di carenza d'acqua. Si sa che le prime fonti che si esauriscono in caso di necessità sono le sorgenti, per cui difficilmente un comune può far capo o affidarsi solamente a un paio di sorgenti, ma deve anche vedere verso altre fonti e rispettivamente deve instaurare dei collegamenti con dei comuni vicini qualora queste fonti non fossero sufficienti. Abitualmente quando ci sono queste situazioni di siccità o di carenza d'acqua, i comuni emanano delle direttive invitando la popolazione a un uso parsimonioso, ecco. In particolare molto energivore e molto idrovore, diciamo, che richiedono un grande consumo di acqua sono le piscine quando vengono riempite. Ecco perché alcuni comuni chiedono di essere avvisati quando il proprietario di una piscina la riempie affinché possano distribuire nel tempo il riempimento di queste piscine. Sì. L'irrigazione anche consuma molta acqua, per cui anche quella va gestita in maniera opportuna in situazioni di crisi.
Ma noi in Ticino siamo dei grandi consumatori d'acqua rispetto agli altri cantoni?
Siamo direi nella media, magari un pochino sopra, ma non perché non siamo virtuosi, ma perché ormai il clima è quello che è, abbiamo un clima in subbrico dove fa spesso molto caldo e per cui anche il consumo di acqua può essere cresciuto. È un comune comunque turistico, quindi anche questo contribuisce ad aumentare il consumo. Però a livello di gestione dei consumi, quindi lotta alle perdite in particolare, questo è un punto molto importante, siamo assolutamente in media con gli altri cantoni.
Quindi non si sente lei di lanciare oggi un appello alla popolazione di un uso parsimonioso dell'acqua? Beh, quello bisognerebbe sempre farlo.
Di fatto sì, quello è un, denominatore comune, quindi quello non ha stagione, quindi l'uso parsimonioso va sempre sostenuto. Devo dire che in ambito domestico negli ultimi decenni sono fatti passi da gigante a livello di riduzione dei consumi, penso in particolare al doppio tasto del WC, che consente veramente di ridurre notevolmente i consumi, i miscelatori, sia della doccia che dei rubinetti, dei lavandini, anche quelli contribuiscono molto a ridurre il consumo di acqua. Chiaro, poi ci sono delle abitudini, ecco lì si parla effettivamente di virtuosismo domestico, che vuol dire spegnere l'acqua quando si lavano i denti o farla scorrere esattamente solo quando ce n'è una reale necessità. Questo sì.
Questo al di là dei mesi, degli anni e delle stagionalità, effettivamente. Maurizio Barra, un altro spunto riguarda le fontane pubbliche. Spesso le si incontrano durante le passeggiate sui sentieri e ci si chiede sempre: sarà potabile l'acqua?
Allora, sì, dipende dove sono, a che cosa sono allacciate. Diciamo che le fontane pubbliche allacciate alle reti pubbliche dell'acquedotto sono potabili. Come tutte l'acqua del rubinetto, le fontane ubicate sui monti o dove siamo lontani dalla zona edificabile, edificata, è chiaro che lì dovrebbero perlomeno segnalare che è acqua non controllata, cioè adesso dire che non sono potabili, oppure dipende appunto se sono allacciate a una sorgente che rispetta tutti i requisiti ed è gestita come un acquedotto, è acqua potabile. Se invece sono allacciate a situazioni un po' più montane, non
fai
è detto
da te.
Che lo sia, non è detto che lo siano. Ecco.
Però è sempre doveroso e soprattutto prezioso e utile informare: l'acqua non è potabile, ecco, con un cartello.
Perlomeno non controllata, perché potrebbe essere potabile, chiaro che magari dopo una forte precipitazione, una sorgente che fa solo quella fontana in montagna, non è detto che possa contenere qualche batterio, però lo si sa, cioè se si va a camminare per i monti è diverso. Le fontane invece nelle zone urbane, quelle sono acqua potabile, a meno che siano fontane decorative e quindi che hanno solo uno scopo, non per approvvigionare d'acqua, ma è proprio come decorazione. Però allora lì è probabile che non siano acqua potabile, perché è acqua di riciclo, quindi anche riciclata l'acqua.
Però poi non si può neanche bere, perché se non esce l'acqua è difficile.
Ma dopo quelle fontane, tipo penso alla Foca di Bellinzona, per un esempio concreto, quella è acqua non potabile, ecco, in questo senso.
Ah, ho capito.
Però dovrebbe essere marcato.
Ho capito. Maurizio Barra, allora in chiusura, gli acquedotti stanno bene, quindi possiamo essere tranquilli?
Gli acquedotti stanno bene, c'è ancora parecchio da fare, non siamo alla fine delle opere, continuiamo a investire, a migliorare le nostre infrastrutture, come dico. La sfida forse più grossa è quella di riuscire a garantire la qualità dell'acqua dovuta alle grosse cambiamenti climatici e, come si diceva, alle attività antropiche sempre più pressanti sulle fonti. Quindi è un po' una cosa, noi ci troviamo tra l'incudine e il martello, perché comunque è un po' alla coscienza di tutti, no? Dobbiamo pensare che se andiamo a inquinare questo ci ritorna da qualche parte.
Da qualche parte la ritroviamo quell'acqua. Nicola Forer, però voi vegliate come laboratorio cantonale, lei come chimico cantonale aggiunto, controllate, quindi possiamo stare tranquilli sull'acqua potabile.
Esatto, sì, ci tengo a tranquillizzare tutti, l'acqua che beviamo è di ottima qualità, noi insieme alle aziende effettuiamo il nostro lavoro di controllo, di garanzia della qualità e c'è veramente, non c'è nessun pericolo, anzi l'acqua è buona e bevetene tutti.
Bene, con questa bella notizia ci lasciamo e ringraziamo i nostri ospiti odierni che ci hanno davvero illuminato su un campo, quello dell'acqua, che è un campo importantissimo, ma spesso si sanno le cose ma non le si sanno fino in fondo o al 100%, quindi grazie mille a Nicola Forer, a Maurizio Barro e a Mauro Veronesi. Acqua azzurra, acqua chiara, tra potabilità, igiene e manutenzione degli acquedotti, da oggi ne sappiamo forse qualcosa in più per affrontare il resto della primavera e l'estate con maggior tranquillità, almeno da questo punto di vista, dal punto di vista delle acque. Buona giornata e buon ascolto.